E anche da parte mia, da parte del vostro Enzo, un grosso benvenuti, bentornati insieme a noi. Oggi, nel nostro ultimo appuntamento di questa settimana, proseguiamo nello studio del libro di Michea nell'Antico Testamento. Siamo arrivati al quarto capitolo. Le meravigliose profezie in questo capitolo si avvereranno durante il regno millenniale, quando Cristo stesso regnerà a Gerusalemme, quando le guide politiche dalle capitali di questo mondo, Londra, Parigi, Roma, Washington, verranno a Gerusalemme per ricevere da Cristo stesso insegnamento per il proprio cammino. Infatti il versetto 3 dice: Egli sarà giudice fra molti popoli, arbitro fra nazioni potenti e lontane. Dalle loro spade fabbricheranno vomeri, dalle loro lance roncole. Una nazione non alzerà più spada contro l'altra e non impareranno più la guerra. Egli sarà giudice fra molti popoli. Questo è nuovamente Gesù Cristo, il Messia, quando egli tornerà sulla terra la seconda volta per regnare. Immagina le nazioni del mondo che portano a lui le loro dispute per un arbitrato. Le cose dette in questo versetto non possono avvenire finché lui non verrà. Dalle loro spade fabbricheranno vomeri, dalle loro lance roncole. Queste parole tratte dalla Bibbia sono sugli edifici delle Nazioni Unite. Credetemi, non è così. Se gli uomini avessero cambiato le loro spade in vomeri, significherebbe soltanto che hanno uno strumento più grande da scagliarsi contro. Questo versetto certamente non si adempie tramite le Nazioni Unite. Nonostante gli sforzi vi è poco accordo. Non si adempirà finché non tornerà Cristo. Una nazione non alzerà più spada contro l'altra e non impareranno più la guerra. Ovviamente non giungeremo a questa posizione finché non governerà il principe della pace. Visto che attualmente non governa lui, questo non è il tempo del disarmo. Certo, ognuno che desidera la pace vorrebbe vedere i nostri armamenti ridotti, utilizzare il denaro delle tasse in altri settori, ma per quanto vivremo in un mondo grande e cattivo, non dello speriamo che, ma della realtà, dobbiamo aspettarci la guerra. Il Signore Gesù dice: Un uomo forte, ben armato, guarda all'ingresso della sua casa. Luca 11:21. Si parla di porgere l'altra guancia. Per leggere a riguardo dell'offrire l'altra guancia, devi andare a leggere il Sermone sul Monte e ricorda che è il Re che sta parlando, si sta riferendo al tempo quando egli regnerà su questa terra. Quando egli regnerà, potremo lasciare perdere ogni protezione, potremo anche togliere le serrature alle nostre porte, ma fino ad allora non è possibile. Non stiamo vivendo in quel tipo di mondo. Queste profezie di Michea ci sono state date non per questa ora presente, sono per gli ultimi giorni. Mettiamoli nel giusto contesto. Vediamo i versetti 4 e 5 di Michea, capitolo 4. Potranno sedersi ciascuno sotto la sua vite e sotto il suo fico, senza che nessuno li spaventi, poiché la bocca del Signore degli eserciti ha parlato. Mentre tutti i popoli camminano ciascuno nel nome del suo Dio, noi cammineremo nel nome del Signore, nostro Dio, per sempre. Potranno sedersi ciascuno sotto la sua vite e sotto il suo fico, senza che nessuno li spaventi. Vuoi dirmi che questa frase si è adempiuta oggi in Israele? Ai nostri giorni essi sono tutt'altro che tranquilli. Perché? Vivono in continuo pericolo, perché non sono lì in adempimento alle profezie, poiché la bocca del Signore degli eserciti ha parlato. Dio stesso ha detto questo. Dio dice che se li mette nel paese vivranno in pace e prosperità. Il popolo di Israele nel futuro camminerà per sempre nel nome dell'Eterno, seguirà Lui. Dal versetto 6 di Michea 4 troviamo cosa farà Dio come conseguenza di questa scelta. Quel giorno, dice il Signore, io raccoglierò le pecore zoppe, radunerò quelle che erano state scacciate e quelle che io avevo trattato duramente. Quel giorno. Ci ricorda che egli sta ancora parlando del regno millenniale. Io raccoglierò le pecore zoppe. Chi è che Dio sta descrivendo qui come zoppe, scacciate, trattate duramente? È la nazione di Israele. Nota che dice che avevo trattato duramente. È come se Dio si assumesse la responsabilità di quello che è accaduto alla nazione di Israele. So di una conversazione avvenuta tra un cristiano e un uomo giudeo a Gerusalemme diversi anni fa. Era uno di quegli uomini che erano sopravvissuti alla persecuzione nazista ed aveva passato del tempo in un campo di concentramento. Diceva che era diventato un ateo. Chiedeva: dove era Dio durante il tempo delle nostre difficoltà? Perché non ci ha liberati? Il cristiano gli disse: a dire il vero, penso che Dio era in giro da quelle parti, ma forse lei lo vuole biasimare per le difficoltà che lei ha passato. Il giudeo rispose: certo che lo faccio. Se ci fosse un Dio ci avrebbe certamente risposto. L'amico rispose: no, perché voi avete avuto un'opportunità di conoscerlo, di ubbidirgli prima di noi. quando il tuo popolo aveva una conoscenza del Dio vivente e vero. I miei antenati erano pagani, ma voi avevate la luce. Finalmente alcune delle vostre persone portarono la luce a noi, e di questo ne sono grato, ma Dio ha detto chiaro nei vostri scritti, nei vostri libri, che una volta che si ha la conoscenza del Dio vero e vivente, non si può voltare le spalle a Lui senza essere puniti. Se leggerai i tuoi scritti, non scoprirai solo che lo puoi considerare responsabile per le tue difficoltà, ma che Egli non ha ancora concluso con voi come nazione. Egli intende raccogliervi, ma dovete imparare, e fino ad ora ovviamente non lo avete ancora fatto, che questo è l'universo di Dio, e che voi non potete rigettare la conoscenza che vi ha dato di sé senza dover sopportare il suo giudizio. Questo discorso non vale solo per gli ebrei. Ai nostri giorni vi è una crescente ignoranza della parola di Dio. Anche peggio, la parola di Dio viene ridicolizzata e le si dà poca importanza. Il personaggio di una commedia dice: «Il diavolo mi fece agire in tal modo». Questo non è vero. Non faccio il male perché il diavolo mi porta a farlo. Tu fai il male perché hai una vecchia natura che è cattiva e più che mai lontana da Dio. Certe volte sento anche dire in modo irriverente: ora vado a dire a Dio cosa ha combinato. Forse potrei raccontare i peccati di altri, ma Lui li conosce già e conosce anche i tuoi. Amica, amico, non possiamo prendere Dio alla leggera e rifiutarlo senza sperimentare il suo giudizio. Ai giorni di Michea venne biasimato per aver afflitto Israele, ma non mi ha chiesto di chiedere scusa per lui o di trovare una spiegazione per ciò che è successo. Questo dovrebbe servirci come un ammonimento. La descrizione di ciò che farà Dio prosegue al versetto 7 di Michea capitolo 4. Di quelle zoppe io farò un resto che sussisterà, di quelle scacciate lontano una nazione potente. Il Signore regnerà su di loro, sul monte Sion, dall'ora e per sempre. Io formerò un resto che sussisterà. Mai nella lunga storia di Israele il 100% della nazione adorò e seguì Dio. Ogni volta vi era solo un piccolo resto che gli rimase fedele. Usiamo questa parola, resto, nel senso di piccola quantità, una minoranza, un residuo. Dio si preservò sempre un residuo fedele. Effettivamente fu una minoranza di quelli che uscirono dall'Egitto a entrare nella terra promessa. Praticamente tutta la generazione che uscì dall'Egitto morì nel deserto. Furono i loro figli a entrare nella terra promessa. Dio si preservò un resto. Anche ai tempi di Elia, Dio aveva un rimanente fedele. Elia era molto pessimista. Gridò: «Dio, sono rimasto solo io», come scritto in Prima Re 19, al versetto 10. Ma Dio gli disse: «Non sei l'unico. Ho 7.000 persone in questi monti che non hanno piegato le loro ginocchia a Baal». Infatti loro si stavano nascondendo da Acab e Izebel, e quindi Elia non sapeva niente di loro. Sono dell'opinione che vi sono molti più credenti di quello che pensiamo, come nel caso di questi 7.000. Magari non sentiamo niente di loro, ma essi sono veri credenti. Vi fu una rimanenza di credenti anche alla venuta di Cristo, anche se le guide del paese lo rigettarono e lo crocifissero. C'era un resto che lo accettò. Più tardi, nel giorno della Pentecoste, una grande moltitudine si rivolse a Cristo. Nonostante questo, era un resto, una minoranza del popolo. E venendo ai giorni nostri, vi è un resto anche fra coloro che portano il nome di cristiani, ma non sono veri credenti in Cristo. Questa minoranza è la vera Chiesa, coloro che hanno accettato non di portare un nome, ma di seguire una persona, Gesù Cristo. Stiamo vivendo in un periodo che ha prodotto molti pseudo-cristiani. Non sono veri per nessuna ragione, non sono nati di nuovo. Il libro degli Ebrei rende molto chiaro che il Signore corregge quelli che ama, come scritto in Ebrei 12, versetto 9. E ogni figlio che egli riceve lo metterà alla prova. Se avete qualche metallo che pensiate sia oro, lo potete portare a far saggiare. Il saggiatore metterà il metallo nel calore, così che voi potrete verificare se si tratta di oro o di qualcos'altro. E Dio sottoporrà al calore coloro che sono i suoi. Il giorno della persecuzione verrà per i membri della Chiesa e rivelerà velocemente chi sono i veri credenti e chi no. Dio ha anche oggi un resto nella sua Chiesa. Inoltre, anche ai giorni nostri vi è un resto di credenti tra il popolo di Israele, probabilmente molto più di quanto realizziamo. In ogni nazione vi è un resto di veri credenti, anche se non sono forse identificabili con un gruppo preciso. Dio ha sempre un suo residuo fedele. La parola resto o residuo nella scrittura è molto importante, non passateci sopra. Ai giorni di Michea, Dio dice che vuole fare degli afflitti un resto, egli li riunirà e farà di loro una nazione forte. E il Signore regnerà su di loro, sul monte Sion, da allora e per sempre. E poi dice il versetto 8 di Michea, capitolo 4. A te, torre del gregge, colle della figlia di Sion, a te verrà l'antico dominio, il regno che spetta alla figlia di Gerusalemme. A te, torre del gregge, colle della figlia di Sion, abbiamo letto. Dio si sta rivolgendo probabilmente al paese stesso, informandolo che il dominio precedente di Davide e Salomone verrà ristabilito e il regno molto più grande del Messia verrà. Questo non succederà ancora. Il regno non è ancora giunto. Se il popolo di Israele è di ritorno nel suo paese per un motivo, allora è in vista della grande tribolazione. Il regno è ancora nel lontano futuro. A questo punto una nuvola passa davanti al sole, si parla del futuro vicino. Molti studiosi della Bibbia credono che i seguenti due versetti, il 9 e il 10, si riferiscano alla cattività babilonese. Ora perché gridi così forte? Non c'è più nessun re dentro di te? Il tuo consigliere è forse perito, al punto che l'angoscia ti colga come una donna che partorisce? Soffri e gemi, figlia di Sion, come donna che partorisce, perché ora uscirai dalla città, abiterai per i campi e andrai fino a Babilonia. Là tu sarai liberata, là il Signore ti riscatterà dalla mano dei tuoi nemici. Questo è talmente specifico che credo non possa riferirsi a nient'altro che alla cattività babilonese che stava per venire sul regno del sud. Quando Michea si indirizza alla figlia di Sion, si riferisce al regno del sud di Giuda. La parola che mi interessa qui è la donna che partorisce. In altre traduzioni dice in travaglio. Ed è la stessa cosa. Francamente, non posso parlare del travaglio di prima persona. Metà della famiglia umana non sa cosa significa essere in travaglio per una nascita. Solo le donne ne sanno qualcosa. La sola cosa che so io, a proposito dei dolori da parto, è ciò che mi è stato detto da altri. Le doglie da parto incutono paura. Sono qualcosa che nessuna persona può sopportare per molto tempo. Devono essere temporanei. Le doglie, infatti, hanno un flusso. Aumentano e diminuiscono. E per vicine che siano, c'è un intervallo tra loro. L'immagine che Michea dà a noi è quella di Nabucodonosor che prende possesso di Gerusalemme. Venne in quella città 3 volte, e 3 volte distrusse l'area del Tempio, la lasciò in rovina, livellò la città e la bruciò. Le sofferenze delle persone di Giuda sono descritte come di una donna in travaglio, una donna nelle doglie. Questo doveva essere un breve periodo, altrimenti la nazione non avrebbe continuato ad esistere. Questo tipo di problemi non poteva continuare per sempre, perché le persone non lo avrebbero sopportato. Sarebbe stato terrificante, terribile. Per questa stessa ragione la grande tribolazione deve essere breve. Il Signore Gesù Cristo lo ha detto chiaro in Matteo 24 al versetto 22. Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a motivo degli eletti, quei giorni saranno abbreviati. Al versetto 10 di Michea, capitolo 4, abbiamo letto. Ora uscirai dalla città, abiterai per i campi e andrai fino a Babilonia. Quando Nabucodonosor conquistò la città, gli abitanti rimasti fuggirono, cercarono di vivere nascosti nei campi. Alla fine furono catturati e portati a Babilonia. Lasciatemi portare la vostra attenzione sul fatto che Michea, in questi 2 versetti, guarda oltre la deportazione assira di Israele, verso la deportazione futura di Giuda per opera dei babilonesi. E ciò nonostante, subito dopo predice la liberazione. Là tu sarai liberata, là il Signore ti riscatterà dalla mano dei tuoi nemici. E anche se saranno prigionieri a Babilonia, Dio li libererà da lì. Sappiamo dalla storia che Dio li ha liberati dalla mano di Ciro. In Isaia 44, versetto 28, leggiamo «Io dico di Ciro, egli è il mio pastore, egli adempierà tutta la mia volontà, dicendo a Gerusalemme, sarai ricostruita e al Tempio, le tue fondamenta saranno gettate». Così in Seconda Cronache 36, al versetto 22-23, leggiamo «Nel primo anno di Ciro, re di Persia, affinché si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di Geremia, il Signore destò lo spirito di Ciro, re di Persia, il quale a voce per iscritto fece pubblicare per tutto il suo regno questo editto. Così dice Ciro, re di Persia, il Signore Dio dei cieli mi ha dato tutti i regni della terra ed egli mi ha comandato di costruirgli una casa a Gerusalemme, che si trova in Giuda. Chiunque fra voi è del suo popolo, sia il Signore, il suo Dio, con lui e parta. Il punto della faccenda che sta facendo Michea qui è che la sofferenza del popolo di Dio finirà nella gioia. Ora, nella sezione finale, Michea si muove verso il futuro più lontano, al tempo della grande tribolazione e specificatamente alla guerra finale, la guerra non battaglia di Armageddon. Leggiamo il versetto 11. Ora molte nazioni si sono adunate contro di te e dicono: sia profanata, i nostri occhi godano alla vista di Sion. Molte nazioni si sono adunate contro di te. Il fatto che vengano menzionate molte nazioni rende chiaro che Michea si è allontanato dall'invasione babilonese e sta ora parlando di qualcos'altro. Le molte nazioni adunate contro Gerusalemme sono menzionate da diversi altri profeti, ad esempio Gioele, capitolo 3, Zaccaria, capitoli 12 e 14, Ezechiele, capitolo 38 e 39, tutti si riferiscono alla guerra di Armageddon durante la grande tribolazione. Ora, leggiamo i versetti 12 e 13. Ma esse non conoscono i pensieri del Signore, non comprendono i suoi disegni, poiché egli le raduna come covoni sull'aia. Figlia di Sion, alzati, trebbia, perché io farò in modo che il tuo corno sia di ferro e le tue unghie siano di bronzo. Tu triterai molti popoli, consacrerai i loro guadagni al Signore e le loro ricchezze al Signore di tutta la terra. Esse non conoscono i pensieri del Signore, non comprendono i suoi disegni. Non sanno cosa Dio farà. Vengono ciecamente contro Israele, senza essere consci che Dio li porterà lì per giudicarli. Infatti dice: figlia di Sion, alzati, trebbia. Le nazioni del mondo sono come covoni per l'aia, e Israele farà la trebbiatura. Oggi Israele è una nazione piccola, la sua potenza è basata sull'aiuto delle altre nazioni, sul loro sostegno politico, ma in quei giorni dipenderanno dal Signore. Il Salmo 75, al versetto 6, dice: poiché non è dall'Oriente né dall'Occidente né dal Mezzogiorno che viene la possibilità di innalzarsi. E al versetto 7 è scritto ancora: ma è Dio che giudica, egli abbassa l'uno e innalza l'altro. In quel giorno l'aiuto non verrà dal nord, dalla Russia, o dal sud, dall'Egitto, o da ovest, dall'Europa o gli Stati Uniti, o da est, dalla Cina, gli Stati Arabi. Il suo aiuto verrà dal Signore che ha fatto cieli e terra. Questi versetti guardano avanti alla guerra che concluderà la grande tribolazione, la guerra di Armageddon. Ora leggiamo l'ultimo versetto del capitolo, il 14. Ora, o figlia di schiere, raduna le tue schiere. Siamo cinti d'assedio, colpiscono con la verga la guancia del giudice di Israele. In alcune traduzioni questo versetto introduce il capitolo 5, al quale arriveremo fra poco. Negli scritti ebraici, invece, questo versetto conclude il capitolo 4. Io penso che appartenga al capitolo 4 e continui il pensiero del versetto 9 riguardo alla cattività babilonese. Vi ricorderete che Michea proietta gli orrori dell'invasione babilonese sugli ultimi giorni, ossia sulla grande tribolazione, la guerra di Armageddon. Ora, nel versetto che stiamo considerando, egli riprende proprio il pensiero dell'invasione babilonese. Siamo cinti d'assedio. Si riferisce, come dicevo, all'assedio dell'esercito babilonese nei confronti di Gerusalemme. Colpiscono con la verga la guancia del giudice di Israele. Vi sono coloro che credono che il giudice sia Gesù Cristo, però nel racconto del Vangelo leggiamo che lo colpirono con le mani, non con una frusta. Inoltre Cristo non fu percosso in nessun assedio e non fu percosso da nessun nemico straniero, ma dal suo stesso popolo. Non credo che questo si possa riferire al maltrattamento di Cristo nella sua prima venuta. A me sembra ovvio che il termine giudice di Israele si riferisca all'ultimo re del regno di Davide, Sedechia. In Seconda Re 25, al versetto 7, leggiamo: i figli di Sedechia furono uccisi in sua presenza. Poi cavarono gli occhi a Sedechia, lo incatenarono con una doppia catena di bronzo e lo portarono a Babilonia. Io credo che Michea si riferisca al trattamento vergognoso che Sedechia ricevette in quei tempi. Denota ciò che sembra essere la fine definitiva della dinastia di Davide. Però Sedechia non era nella linea diretta. Vi ricorderete che Joachim fu il primo che si ribellò contro il re di Babilonia. Poi Nabucodonosor, re di Babilonia, portò Joachim in esilio. E poi Joachim fu posto sul trono. Più tardi fu catturato pure lui. In Seconda Re 24, versetto 15, leggiamo: e condusse Joachim a Babilonia e deportò da Gerusalemme a Babilonia la madre del re, le mogli del re, i suoi eunuchi, i notabili del paese. Questa era la linea di Davide che fu portata in cattività, e da questa linea venivano ambedue, Giuseppe e Maria, la madre del Signore Gesù. Poi Nabucodonosor mise Sedechia, lo zio di Joachim, sul trono di Gerusalemme. E quando questi si ribellò contro Babilonia, Nabucodonosor prese Sedechia, ammazzò i suoi due figli davanti ai suoi occhi e lo deportò. Forse desumerete da questa esperienza devastante che la linea di Davide si concluse, che la promessa fatta da Dio a Davide, che uno dei suoi sarebbe venuto nella sua linea e avrebbe regnato per sempre, non si sarebbe mai avverata. Questo ci porta a un notevole versetto che è in contrasto con tutto ciò che abbiamo considerato fino ad ora. Di questo comunque parleremo la prossima settimana. Intanto io vi ringrazio per l'ascolto che ancora ci avete riservato, vi auguro un buon riposo e ci sentiamo allora lunedì, alla solita ora.